Radio Locos, la web radio filosofica del Liceo Cavour di Roma, un progetto dei professori Carlo Scognamiglio e Margherita Marchetti, a cura delle studentesse e degli studenti del liceo e con la partecipazione tecnica dell'Associazione Culturale Detour. L'amore ieri e oggi. L'amore è forse uno di quegli argomenti su cui i poeti scrivono senza sosta, e allo stesso modo cantanti e filosofi non possono che essere affascinati da questo tema così vasto e complesso che sfugge a qualsiasi definizione univoca. Che cosa vuol dire amore? Il termine amore deriva dal latino amor amoris e inizialmente indicava quel desiderio che ci attrae verso un'altra persona. Questo sentimento aveva una connotazione più fisica e impulsiva che lo rendeva carnale e quasi animalesco. Con il passare del tempo, però, l'amore ha assunto anche la sua componente metafisica e spirituale, avvicinato soprattutto al sentimento religioso condiviso da Dio e gli uomini. Se cercassimo la sua definizione esatta sul vocabolario, troveremmo questo: sentimento di viva affezione verso una persona che si manifesta come desiderio di procurare il suo bene e di ricercarne la compagnia. Per quanto corretta possa essere, non potrà mai soddisfare, perché l'amore è sicuramente molto di più. È il sentimento delle contrapposizioni, nel suo essere sia irrazionale, perché quando ci colpisce non lo possiamo controllare, ma anche logico. Lo è perché tocca sia il cuore che la mente, e perciò è sia un affetto spirituale che fisico. Tutti pensano di sapere che cosa sia l'amore, ma la verità è che in pochi realmente ne conoscono il significato. L'amore nasce spontaneamente, ma va nutrito e coltivato con il passare del tempo. Ma che cos'è veramente l'amore? Questa è una domanda che si sono posti in molti, persino filosofi come Platone e Aristotele. Platone, per esempio, affrontò questo tema in uno dei suoi dialoghi, il Simposio. Il Simposio è una delle più ampie e profonde riflessioni che il mondo antico ci abbia tramandato sull'amore. Al suo interno, egli racconta di un banchetto in cui il suo maestro Socrate e altri intellettuali espongono le loro idee su questo tema. Qualcuno dei presenti sostiene che l'amore si riduca a una semplice attrazione fisica, mentre ad Aristofane l'autore affida l'opinione che il sentimento nasca da un grande senso di incompletezza. Per far comprendere al meglio questa teoria, Aristofane racconta il mito degli androgeni. Egli racconta che in un'era lontana gli esseri umani avevano due teste, due organi sessuali, quattro mani e altrettante braccia e gambe. Quando però un androgeno provò a scalare l'Olimpo, sentendosi ormai pari agli dèi, Zeus punì la sua presunzione, dividendo tutta l'umanità in due parti. Da quel momento in poi, secondo il racconto di Aristofane, ciascuna metà, desiderando fortemente l'altra metà che era sua, tendeva a raggiungerla. E gettandosi attorno le braccia e stringendosi forte l'una all'altra, desiderando fortemente di fondersi insieme, morivano di fame e di inattività, perché ciascuna delle parti non voleva fare nulla separata dall'altra. Zeus decise allora di evitare la fine degli uomini, spostando i loro organi sessuali e facendo in modo che la procreazione avvenisse attraverso un atto d'amore. L'essere umano, per Aristofane, cercherebbe per tutta la propria vita di tornare alla sua antica natura, utilizzando l'amore per riunirsi con l'altra metà di sé, quella di cui è stato privato dagli dèi. Anche altri uomini presenti al banchetto condividero il pensiero di Aristofane, dipingendo l'amore come il trionfo di serenità interiore e completezza. Quest'idea romantica, sopravvissuta ancora oggi, non è quella di Socrate, che infatti definisce l'amore come una follia, ma sostenendo che non sempre la follia è un male. L'amore diventa infatti una follia divina, fonte di bene per gli esseri umani. Platone parla molto di Eros nel suo Simposio, ma non lo fa solo attraverso la voce di Socrate. Al suo maestro, infatti, fa citare la sacerdotessa Diotima, che era piuttosto scettica all'idea di un amore pacificante, essendo che nella tradizione greca Eros non è un dio, ma un demone che si colloca a metà strada tra la natura divina e mortale. La sua forza non scaturisce, però, come siamo portati a pensare, nel momento dell'amplesso e quindi dell'unione con l'altra persona, ma quando sentiamo la sua mancanza. L'errore comune sarebbe quindi pensare che si fa esperienza dell'amore solo quando si viene amati, mentre invece l'amore rappresenta la sua vera essenza, con tutte le possibili sofferenze che questo comporta. Amare è difficile, ma provarsi significa fare quanto di più nobile e alto esista. Nel simposio il filosofo ne esplora tutta la complessità, andando oltre il puramente spirituale amore platonico, e fa una vera e propria scala gerarchica delle varie forme che può assumere il sentimento, ognuno con una propria diversa importanza. Anche lui riconosce che il livello più basilare dell'interesse amoroso sia quello che nasce dalla mera attrazione fisica. L'interesse per questa bellezza esclusivamente esteriore non va però sottovalutata né demonizzata, in quanto è una sorta di porta, di punto di accesso che permette di arrivare ad apprezzare una forma di bellezza più profonda di valore. È l'anima il tramite per arrivare al successivo grado di bellezza che ci apre la comprensione delle attività umane. L'ultimo gradino di questa scala è quello scaturito dalla conoscenza, l'amore per il sapere. Bisogna essere in grado di capire il bello a tutti i suoi diversi livelli per avere un amore complesso, in grado di riempire e vivacizzare l'esistenza. Una comprensione che ci impegna in un processo graduale privo di scorciatoie. Tutti devono partire dal punto più basso e salire con impegno e fatica, come procedendo per gradini, da un corpo bello a due, e da due a tutti i corpi belli, e da tutti i corpi belli alle belle attività umane, e da queste alle belle conoscenze, e dalle conoscenze procedere fino a che non si pervenga a quelle conoscenze che è conoscenza di null'altro se non del bello stesso, e così, giungendo al termine, conoscere ciò che è il bello in sé. La ricompensa è quindi una crescita continua che porterà a comprendere l'amore più grande, quello che assomiglia a qualcosa di bello in sé e che non può subire alterazioni in quanto non può essere considerato come esclusivo possesso di una sola persona, ma più simile a qualcosa di così grande da essere ammirato e in grado di ispirare tutti. Questa idea si collega alla teoria di Platone sul desiderio erotico. In base a questa concezione, la visione di ciò che è bello non solo fa crescere la libido, ma fa soprattutto avvicinare a un paradiso perduto in cui l'umanità tornerà nella condizione di purezza in cui si trovava prima di scatenare l'ira e la ritorsione degli dèi. Quindi, per Platone, la prima esperienza della potenza dell'eros può essere provata da ognuno di noi solo quando l'anima spinge a innamorarsi di una persona, o per meglio dire, del suo corpo e della sua bellezza fisica. Solo con il tempo l'anima si renderà però conto che il discorso puramente legato all'apparenza non placherà il suo desiderio erotico e cercherà una bellezza più profonda, quella invisibile, che lo porterà ad avvicinarsi a quel livello più alto della scala e a toccare il bello in sé, eterno, immutabile e soprattutto di quanto più vicino alla verità. L'uomo, infatti, grazie alle reincarnazioni, vita dopo vita, impara a non lasciarsi ingannare dalla bellezza estetica, ma cerca qualcosa in più, fino ad aggiungere anche alla bellezza del divino stesso. L'amore, assumendo una forte connotazione morale, viene considerato una forza mediatrice in grado di unire il sensibile e il soprasensibile. Durante tutta la scalata si è guidati da un amore sempre più forte e autentico, energia propulsiva del nostro percorso. Il raggiungimento della bellezza in sé è quindi il premio finale per la capacità di astrarsi dal mondo materiale e ritornare nella dimensione del libero uranio. Possiamo dunque dire che nel simposio si parla di come l'amore sia molto più complesso e sfaccettato dalla versione semplificata che oggi tendiamo ad attribuirgli. Nei tempi odierni, quando si dice di amare qualcuno, bisogna sottintendere sia un legame di tipo fisico che un rapporto di sintonia e complicità mentale. Amare veramente significa apprezzare qualcuno per quello che è, con i suoi pregi e difetti. Vuol dire scegliere una persona in libertà e desiderare il meglio per lei, volendo starle vicino, sia nei momenti belli che in quelli difficili della sua vita. Amare significa anteporre la felicità dell'altro alla propria. È il verbo di chi preferisce dare piuttosto che ricevere, senza pretendere nulla in cambio, dedicandosi all'altro con attenzioni quotidiane e non per forza con grandi gesti. L'amore è sentimento che, nonostante il passare dei millenni, continua a raccontarci la bellezza della ricerca dell'altro per meglio scoprire noi stessi e, come ci insegna Platone, della stessa verità. Oggi è un podcast di Nada Ziada della classe terza I, realizzato per Radio Logos, web radio filosofica del Liceo Cavour di Roma. Il testo, la voce narrante e il montaggio audio è di Nada Ziada. La canzone è stata rilasciata da freesound.org sotto licenza Creative Commons.